Continuiamo allora con gioia e con tranquillità questo nostro weekend, direi quasi un weekend detox, bisogno, relax, tipo quasi un centro benessere. Beh, fate finta che questi due giorni siano un po' come un centro benessere, una vera e propria spa
dell'anno.
Mai stata, meglio, questo è ancora meglio. Meglio questo di una spa? Beh, diciamo che anche la spa c'è il suo perché. Diciamo che qui c'è un... adesso capite perché vado a dire queste stupidate, c'è un senso. Che qui effettivamente ne stiamo approfittando proprio di un weekend che poche persone si possono regalare. Pensateci bene. E mi stupisce sempre che io prendo il Corriere della Sera di solito, e, non tutti i giorni, ma quando ci sono gli inserti lo prendo. E sugli inserti, sette o io donna, mi dica se è vero che almeno una volta a settimana in questi inserti c'è un qualche riferimento al momento nelle pagine che dedicate al wellness e al beauty, c'è sempre riferimento al silenzio, alla calma, alla tranquillità, te lo danno tra i consigli da fare per essere anche più tonici, più addirittura ne ho trovato uno in riferimento alla medicina, quindi preghiera, però proprio della preghiera come medicina addirittura su io donna. Va benissimo, vuol dire che passa qualcosa di importante, ma mi stupisce che io donna e sette spingano alla grande su sta roba. Noi come comunità cristiane facciamo davvero fatica, perché poi alla fine cos'è la proposta? Di fare 20 minuti di silenzio al giorno, ti propongono questo, attraverso la tecnica della meditazione o del silenzio, chiaramente non come la nostra, nel senso che è più una tecnica di relax, è da qui poi tutte le questioni di yoga e compagnia, no? Contro le quali io non ho niente, però sappiamo che è una tecnica di relax. Qui c'è il valore aggiunto che dentro questo tempo di silenzio e di meditazione c'è anche il dialogo con Dio. Quindi dico, vale la pena, ecco, valorizziamo questa cosa perché è una vera e propria cura di benessere per se stessi, che poi chiaramente si rifà anche sugli altri. Una cura di benessere per se stessi, per gli altri, e che ci aiuta, come è successo a Zaccheo, poi a riconoscere Gesù presente ovunque, anche quando ritorniamo poi nel mondo, nelle nostre case, nelle case di tutti i giorni. E Gesù era bravo a fare questo, lo ha fatto con Zaccheo, dove ha riconosciuto sicuramente la presenza di Dio, lo ha fatto anche con il personaggio che adesso andiamo a vedere, Matteo 8. Versetto 5. Dopo la guarigione di un lebbroso, c'è tutta una serie di guarigioni, tra queste quella del servo del centurione. Entrato in Cafarnao, gli venne incontro un centurione che lo scongiurava e diceva: Signore, il mio servo è in casa, a letto, paralizzato e soffre terribilmente. Gli disse: verrò e lo guarirò. Ma il centurione rispose: Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Pur essendo anch'io un subalterno, ho dei soldati sotto di me, dico a uno va ed egli va, e un altro vieni ed egli viene, e al mio servo fa questo ed egli lo fa. Ascoltandolo, Gesù si meravigliò e disse a quelli che lo seguivano: in verità io vi dico, in Israele non ho trovato nessuno con una fede così grande. Ora vi dico che molti verranno dall'Oriente e dall'Occidente e siederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli, mentre i figli del regno saranno cacciati fuori nelle tenebre, dove sarà pianto e stridore di denti. E Gesù disse al centurione: va, avvenga per te come hai creduto. In quell'istante il suo servo fu guarito. Entrato nella casa di Pietro, Gesù vide la suocera di lui, che era a letto con la febbre. Le toccò la mano e la febbre la lasciò. Poi ella si alzò e lo serviva. Questo è il brano scelto. Dopo continua con altre guarigioni ancora. Venuta la sera gli portarono molti indemoniati ed egli scacciò gli spiriti con la parola e guarì tutti i malati, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia. Egli ha preso le nostre infermità, si è caricato delle nostre malattie. Dunque le nostre case possono essere case dove si fa esperienza di guarigione, come è successo al centurione, possono essere delle spa. Allora ho scelto effettivamente delle immagini che riguardano le spa, ma non solo, ci sono due foto che richiamano le spa. È quella sbagliata, questa qui. C'è la guarigione della suocera di Pietro sotto, vedete che c'è il centurione con la suocera a letto, e scusate, la guarigione del servo, ho fatto confusione, con il centurione che lì aspetta, e c'è un'altra immagine che ve la spiego dopo. E poi ci sono questi due bei centri spa. Io un diretto me lo farei anche un centro spa, ma... però non è necessario. Non è obbligatorio, non serve. Detto questo, Gesù allora non si vergogna, come abbiamo detto, di entrare dappertutto. Stamattina abbiamo visto Zaccheo, adesso il centurione. Qualcuno già, pregando per la politica, oggi ha fatto riferimento, no? Un altro, sono quegli ambienti in cui tu dici, caspita, ma noi, no, noi ci dobbiamo stare. E Gesù ci sta con tutti, anche con quelli che a noi... Perché si può sempre cambiare, non per giustificare. Ma si può sempre cambiare, no? Si può crescere, perché tutti abbiamo la trave nell'occhio e siamo pronti a vedere la pagliuzza in quella dell'altro, tutti quanti. Allora Gesù davvero entra anche nella casa delle persone più disparate, in questo caso non entra nella casa del centurione, ma era pronto per andarci. E per casa, io stamattina già vi accennavo al fatto che per casa intendiamo dire tante cose nella Bibbia, quando si dice la parola casa, si intende l'aspetto materiale, il fabbricato, che di solito appunto potrebbe essere di legno o di pietra, potrebbe essere la casa del re, quindi intesa anche come palazzo, cioè la stessa parola ebraica bet, che significa casa, bet, da cui anche bet, le m, casa del pane. Si usa, si usa, si mette insieme, si fanno diverse cosette. Quindi la casa vuol dire tante cose: fabbricato singolo, villetta singola, oppure il palazzo del re, o addirittura il tempio. Anche il tempio era chiamato casa. Bet Adonai, la casa di Dio. Vi ricordate quando Gesù è andato al tempio, rovescia tutto quanto e dice: avete trasformato la casa? Usa la stessa parola, appunto. Casa è sempre bet, è sempre uguale, la stessa parola per dire tutte queste cose, quasi fine a sottolineare che la tipologia della casa era determinata da chi vi abitava dentro, eh? Era questo che dava la tipologia della casa. Il tempio in particolare appunto era definito casa di preghiera, eh? Casa di preghiera, era la casa di Dio, la casa di preghiera, e moltissimi salmi infatti fanno riferimento proprio alla casa di Dio, al tempio. Io ho sottolineato questo semplicemente per ricordarci un po' appunto quando parliamo di casa, che cosa intendeva anche Gesù. Dentro allora queste case, o in mezzo a queste case, di nuovo Gesù passa in un'altra città però, Cafarnao. Cafarnao. Chi di voi è stato a Gerusalemme, in Terra Santa, sicuramente a Cafarnao si ricorda che c'è una casa particolare, è la casa di Pietro. È interessante. Tante case, come dire, ha varcato la soglia di molte case Gesù, ma di quella si ricorda in modo speciale, che è quella di Pietro, perché non solo perché era di Pietro, ma perché in quella casa sono accadute cose molto belle. Probabilmente è la casa che più richiama l'intimità del rapporto tra Gesù e i suoi apostoli, la familiarità. Lì, in quella casa, in quella città a Cafarnao, Gesù ha cominciato a costruire la comunità, non solo la casa di Pietro, ma la comunità di case, la comunità di famiglie, che poi è diventata la comunità, le prime comunità cristiane, probabilmente proprio lì. Quindi è un luogo speciale, importante per l'annuncio del Vangelo, dove pian pianino si creano le prime comunità anche cristiane, perché per primo Gesù ha fatto esperienza di vita comunitaria con i dodici. La singola casa di Pietro si trasforma in una casa della comunità dei discepoli, prima, e poi una casa per tutti, fino appunto ad aprirsi sempre più a tutte le persone. Diventa una casa, quella di Pietro, generatrice di comunità. Proprio perché aperta ad accogliere il Cristo, capace poi di, con questa apertura, di essere aperta a tutti e di generare comunione. Non è così anche nel nostro, non sono così anche le nostre parrocchie. Ora, sono in teoria comunità di famiglie, famiglia di famiglie, diciamolo spesso questa espressione. È così, noi ci crediamo, davvero. La parrocchia non è fatta solo dall'edificio parrocchia, canonica, è fatta da questa comunità di famiglie, dove le nostre case hanno un ruolo fondamentale in questa dinamica di costruzione di comunità. Tra l'altro Cafarnao era interessante perché era su al nord, in Tiberiade, quindi zona di confine, zona di mescolanza, dove si mischiavano questioni religiose e culturali molto diverse tra di loro, a volte anche con i pagani. E guarda caso, proprio lì Gesù sceglie di cominciare a costruire i primi passi della comunità. Dico interessante perché effettivamente non ci stupiamo, come stamattina a Gerico, che i cristiani debbano appunto non avere timore di questo approccio anche con chi sembra molto diverso o lontano da noi. È sempre capitato così, tra l'altro, nella storia della Chiesa, eh? Abbiamo provato in tutti i modi a rimanere belli chiusi. Già dall'inizio, ricordate le baruffe tra Pietro e Paolo? No, solo gli ebrei. E Paolo dice, no, anche i greci. Quasi si davano, non ce le davano, tra virgolette, il famoso concilio, e si sono messi d'accordo. No, tutti. Io mi fermo con gli ebrei, tu con i greci, però tutti. Quindi ci abbiamo provato da subito. E in realtà poi invece la Chiesa si è sempre aperta, tanto da chiamarsi appunto cattolica, secondo gli altri. Tutto. Beh, detto questo, a Cafarnao, in questa città con queste interessanti caratteristiche, gli venne incontro un centurione, a proposito, città, cioè, villaggio, ok, si capisce, no? Non Pordenone, insomma, un po' più piccolo, un centurione che lo scongiurava e diceva, Signore, il mio servo è in casa a letto, paralizzato e soffre per i miei. Dunque, stamattina esattori delle tasse, adesso il centurione, chi era il centurione a quel tempo? Chi rappresentava il potere? Il potere umano che governava, opprimeva, usurpava quella che era stata la promessa fatta da Dio a Davide. Cosa aveva promesso Davide, Dio a Davide? Farò a te una casa, una discendenza, una casata che regnerà per sempre su queste terre. I romani erano proprio là. Prima di loro altri, ma loro in quel momento, la sconfessione di questa promessa. Gesù dimostrerà che quindi, anche con questi piccoli gesti, non è importante il potere umano in quanto tale, rispetto a quello che ha Dio invece, che è un altro tipo di potere. E in questo caso, quello del centurione, lui non si farà problema di mettersi in dialogo con uno che rappresenta un potere umano, che però non è quello di guarire. Quello non ce l'ha. Infatti, questo centurione andrà da Gesù con la richiesta di guarigione, cosa che lui non può fare. Dio ha un potere che è quello di guarire nella fede la nostra interiorità, un potere interiore, mentre il centurione rappresenta un potere solamente esteriore. Date a Dio quel che è di Dio, che non vuol dire ognuno per sé, Dio per tutti. Vuol dire questo, che c'è un potere umano, e va bene, ma c'è un potere di Dio diverso. Quindi Gesù dirà che non è, cioè il fatto che lui si interfaccia anche col centurione, sottolinea il fatto che non è importante, tanto, cioè, è una roba abbastanza sconvolgente, insomma, la casata davidica, ma quella dinastia superiore, quella famiglia superiore, alla quale apparteniamo tutti, alla quale appartiene Gesù per primo, e tutti noi, cioè quella del padre, la famiglia dei figli di Dio. Questa è la casata importante, questa è la dinastia essenziale, questo è il vero potere. Ricordate cosa dice Giovanni nel suo Vangelo, no? A tutti ha dato il potere di diventare figli di Dio. Spettacolo. Il potere. Questo è il vero potere. Caspita, sono solo qua? Aspetta, il centurione che la scongiurava e diceva... Ah, no, perdono, un'altra cosa importante. Il centurione dice anche arma, violenza... Centurione era un potere che veniva esercitato con l'arma e con la violenza, perché il potere si mantiene così, no, quello umano va sempre bene dire. Quindi c'erano soldati anche in Israele, ebrei e anche romani. Gli ebrei non erano mica pacifisti, sì. Ogni potere umano ha bisogno di esercitare violenza con le armi, se no non è possibile. E questo ci dice anche che Gesù non schifa questo uomo che agli occhi di tutti appariva comunque come un potere anche armato. Non lo schifa, non lo evita, lo ascolta, lo lascia venire incontro. Nessuno sarebbe entrato volentieri nella casa del centurione, eppure Gesù supera classificazioni ideologiche preventive. Con quello non ci parlerò mai perché è un soldato. Applichiamo a noi oggi, anche noi credenti e cristiani, non possiamo fare queste classificazioni, perché Dio può parlare anche con un soldato, anche con uno che è nell'esercito, o no? Quindi ci vuole tanto equilibrio su queste cose qui, no? Perché altrimenti rischiamo di tu sì, tu no, tu a prescindere. No, no, un centurione, quindi. E di fatto il centurione si muove da casa sua e si mette in cammino verso Gesù. Lascia le sue certezze, le sue sicurezze, si mette per strada. Quindi per assurdo qui è un episodio in cui Gesù non entra in casa di uno, ma fa uscire di casa qualcuno. La casa potrebbe essere anche il simbolo di qualcosa che ti rassicura, no? Ti tiene tranquillo, sei comodo, ma il centurione esce. Non lo fa chiamare, questo vuol dire, non dice convocatemi Gesù, che avrebbe avuto potuto farlo. E esce perché? Perché parte da una spinta che nasce dal dolore e dalla sofferenza. Quando viviamo, quello dico sottovoce, in punta di piedi, chiaramente perché tutti possiamo aver fatto esperienze di questo genere, ma quando stiamo dentro al dolore e alla sofferenza, lì saltano tutte le i pregiudizi che abbiamo. Ci sentiamo mossi in modo del tutto particolare. Infatti, lui, il centurione, scongiura Gesù, lo supplica, in greco parakaleo, da cui paraclito, lo spirito, sì, stesso verbo. Lo supplica, si umilia dunque, lui che è abituato, come dirà dopo, a chiedere e a ottenere, lui nell'umiltà si mette davanti a Gesù. La preghiera chiede umiltà, è l'elemento fondamentale della preghiera. E l'umiltà è soprattutto perché il risultato non è garantito. Chi può dirmi di voi che la preghiera ha un risultato garantito? No. E questo chiede grande umiltà. Nessuno ha la certezza del tipo di risposta che il Signore dà alla nostra preghiera. E forse neanche il centurione ce l'aveva, forse neanche sapeva chi fosse, chi aveva davanti in modo particolare, chi fosse Gesù. E allora questa preghiera, se lui va da Gesù, da dove nasce? Se non sa neanche chi è. Da che tipo di fede può venire la preghiera del centurione? Vedi anche le molte preghiere di tante persone che conosciamo, che a volte non vengono mai neanche in chiesa la domenica, però in certi luoghi, in certi momenti, in certe situazioni della vita... Da dove parte? Da che tipo di fede è? È tutto da buttare via? E nelle nostre case, le nostre case di queste persone sono zeppe, ce ne sono tante. Magari anche noi stessi. Signore, questa è la preghiera. Il mio servo è in casa, a letto, paralizzato. Prima di tutto lo chiama Signore. E quindi vuol dire che li riconosce, perché chiamare Signore uno a quel tempo voleva dire riconoscergli un potere speciale e particolare. E facendo così, riconoscendo questo potere a Gesù, lui si mette dalla parte di chi obbedisce, non di chi comanda. Sta facendo un vero atto di obbedienza. riconoscendo in Gesù un'autorevolezza, autorità tutta speciale e particolare, diversa da quella degli altri. Quindi possiamo dire che la fede del centurione parte probabilmente proprio da questa fiducia, chiamiamola così, in un'autorità, autorevolezza di Gesù. Riconosce in lui qualcosa di diverso. Non è stato l'unico. Vi ricordate quanta gente, incontrando Gesù e sentendolo parlare, dice: ma da dove gli viene questa autorità? Da dove viene questo potere? Quindi parte da lì. Ed è bellissima anche l'attenzione che ha questo centurione nei confronti del servo. Il mio servo è in casa. Voi, provate ad immaginarvi la casa di un centurione. Immaginatevi un po' le dinamiche. Non penso che i servi facesse desse il bacio della buonanotte ogni sera. Sì, le dinamiche non erano proprio dettate dalla gratuità. Dunque, forse la fede di questo centurione parte proprio anche da qui, da quella gratuità, da quell'attenzione, da quella cura che lui sente di avere nei confronti del servo. Non gliela mica voluta, un servo era niente, meno di niente a quel tempo. Quindi è una fede che parte dalle relazioni gratuite che lui è riuscito in qualche modo a instaurare dentro la sua casa, pur essendo un centurione. Qui manifesta allora un amore, una cura, un'attenzione a quelli di casa tutta particolare, un'attenzione alla sofferenza, al fatto che soffre. Ecco, la fede del centurione nasce da questa sensibilità. Questo può capitare anche a noi e a chi conosciamo, una fede che parte prima di tutto da una sensibilità verso chi soffre, da un'attenzione, una cura. Diciamo un po' che questa cura per chi soffre nelle nostre case è un po' perduta, perché appena stai male non capita come una volta che resti in casa, ma finisci all'ospedale. E qui, se non c'è niente con l'ospedale, chiaramente l'ospedale non ti dà proprio la garanzia di un ambiente familiare, no? O di sensibilità sempre così sviluppata. Non sempre, dico, la maggior parte invece sì. Qui, per esempio, sarebbe molto bello, come vedo fare anche in diversi ospedali, il fatto che ci sono dei volontari che si sforzano, no? Di creare questo clima un po' più sensibile e familiare. Detto questo, però, è vero che quando stai male vai subito in ospedale, ma è anche vero che ci sono sofferenze e fatiche, che non sono quelle fisiche, ma sono quelle psicofisiche, interiori e spirituali, e la gente ormai è in ospedale per questo. Per cui è nelle case, e quindi bisogna averne cura. Sofferenze di tutti i tipi, lo dire anche semplicemente dal momento di tristezza, al non senso, a fatiche ben più grosse, queste rimangono in casa e queste hanno bisogno di cura e di attenzione. Dunque, se da una parte bisognerebbe rendere casalingo qualche ambiente medico, dall'altra bisogna tenere presente che nelle case albergano le sofferenze più nascoste, le paralisi, quelle interiori, le angosce più profonde e psicologiche. Ora, noi non siamo psicologi, non dobbiamo farlo, però dobbiamo avere fede in questi momenti, ed è una fede che appunto ci porta ad avere una cura, un amore gratuito verso quelli di casa che magari si trovano in queste fatiche. E quindi nella costruzione di relazioni vere e gratuite, come ha fatto il centurione, senza aspettarsi niente in cambio, senza essere dovute, dentro questa cura spesso può nascere un atteggiamento di fede in chi cura e in chi viene curato. Gesù gli disse: verrò e lo guarirò. Della risposta di Gesù sottolineo la prontezza e la certezza. Prontezza, verrò, sono qua, parto adesso. Chi ha tempo non aspetti tempo, della serie, quando qualcuno ci chiede, quando siamo interpellati ad aiutare qualcuno anche che conosciamo, eccetera, dal punto di vista chiaramente spirituale, più che fisico e medico, perché non siamo medici, ma quando ci viene chiesto di avere cura e attenzione per qualcuno, non possiamo dire: beh, aspetterò che in quella casa lì la fede prima di andare. Oppure quando le nostre comunità saranno vive, allora sì, potremmo, quando tutte le nostre famiglie funzioneranno, allora sì, si potrà trasmettere la fede. A volte io sento dei lamentele, è la famiglia, è la comunità che non è viva, è la città che non funziona. Ma se tu aspetti che tutto sia già a posto, è interessante il Vangelo di oggi che è stato letto, non è capitato a fagiolo, tra virgolette, non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Allora, non dobbiamo esitare, non dobbiamo esitare soprattutto di fronte a qualche magari idealizzazione che ci facciamo in merito a queste cose qui. Gesù non esita, parte, va e dà anche la certezza della guarigione. Lo guarirò. Oh, io ho detto che non abbiamo la certezza dell'esito delle preghiere che facciamo. Ma Gesù qui ci dà una certezza di guarigione. Ci crediamo in questa guarigione o non ci crediamo? Guarigione è una parola un po' ambigua oggi, Lo è sempre stata in realtà. Ma oggi io percepisco che c'è un po' di confusione a riguardo, anche a livello di esperienza religiosa e spirituale. È sottile l'equilibrio tra quello che effettivamente può essere, ecco perché le battute di prima sul wellness e beauty, tra quello che può essere un intervento che può aiutare una persona a stare meglio, e la preghiera. È lecito chiedere a Dio che guarisca una persona? Direi proprio di sì, senza esitazione. Che questo accada sempre, voi mi insegnate che non va fisicamente, ma che questo abbia un riflesso positivo sulla persona a prescindere dalla guarigione fisica, anche questo possiamo dire sì. Perché ci crediamo? Perché ci crediamo nella guarigione, di quel tipo di guarigione, Non quella fisica però, attenzione. Quella fisica non c'è nessuna garanzia che funzioni. Anche se poi voi andate dagli psicologi o da chi per essi e vi spiegano giustamente che la preghiera ha dei riflessi positivi sulla tua fisicità, anche psicofisicità. Questo è fuori di dubbio, perché quando purtroppo noi abbiamo separato in maniera molto forte l'aspetto interiore da quello esteriore della nostra persona, separando l'anima dal corpo, abbiamo fatto un'operazione un po' troppo esagerata, no? Quindi adesso la Bibbia, che non ha mai avuto questa impostazione, ci aiuta a recuperare un po' la visione, oggi si dice olistica, senza però fare della preghiera quell'atto magico per il quale tu hai fatto la preghiera, la persona guarisce. Sono due cose che non stanno insieme, no? E qua bisogna stare un po' attenti. Certo è che noi ci crediamo. Il verbo che viene messo qui in greco è proprio terapeuo, quindi la cura, terapeutico. Dove la cerchiamo però questa guarigione oggi noi, nelle nostre comunità cristiane e personalmente? Dove la cerchiamo e dove la troviamo? Appunto, c'è da una parte chi la trova nei centri benessere della SPA, non sarebbe andare in chiesa, sto scherzando, la chiesa ha sostituito praticamente la chiesa con la SPA, il centro benessere. E se voi andate in un centro benessere non c'è la candela accesa, la musichetta, l'incenso, i fiori, è uguale. Chi ti accoglie, chi ti fa il sorriso, eccetera, eccetera. E poi sono tutti i massaggi. Ecco, quelli in chiesa non ci sono. Però da una parte da una parte c'è questo, dall'altra invece c'è chi appunto cerca guarigione nella preghiera, la guarigione medica, ma non funziona, insomma, capite che sono due cose sbagliate perché sono esagerate entrambe, bisogna stare un po'. Allora noi come credenti dobbiamo coltivare in noi l'atteggiamento di quelli che cercano questa guarigione in quel verrò di Gesù e guarirò. E nella grazia sacramentale noi ce l'abbiamo già a disposizione, questo medicamento. Il medico celeste ci offre già questo medicamento che è la grazia sacramentale, che è quella che noi viviamo nei sacramenti, nella preghiera personale, insomma, nello Spirito Santo. La grazia come presenza sacramentale di Dio nella nostra vita, quel verrò e lo guarirò nello spirito, questo ci basta. San Paolo, poveretto, anche lui era preso un po' male, a un certo punto si sentiva male e Gesù gli risponde: ti basta la mia grazia. ti basta la mia grazia. Magari San Paolo avrebbe preferito anche qualcos'altro, però. Ecco, di queste guarigioni nei Vangeli voi ne trovate tantissime, come quella che ho appena letto subito dopo. Dopo c'è più avanti la guarigione degli indemoniati gadarini, no? La guarigione di un paralitico, la guarigione dell'emorroissa e la risurrezione addirittura della figlia, no? Di Giacomo. Quindi, guarigione di due ciechi, di un muto demoniato. Cosa sono questi? Questi sono tutti segni che Gesù sa benissimo di porre per dire una guarigione ben più grande, che è la fiducia nella presenza guaritrice di Gesù, nel suo esserci, nell'amore di Dio per queste persone, compreso il centurione, il quale certamente non si sentiva tanto amato. Di queste guarigioni, oltre a quelle che ho citato, ne trovate parecchie anche in Marco, tipo 14, capitolo 14, o anche in Atti 9. In Atti 9 c'è una guarigione particolare, è San Paolo. Conversione? Tutto va? Non ci vede più? Anania, che va in casa, si dice proprio così, da quel passaggio. Anania andò, entrò nella casa, gli impose le mani e disse: Saulo, fratello mio, mi ha mandato a te il Signore quel Gesù che ti è apparso sulla strada, perché tu riacquisti la vista e sia colmato di Spirito Santo. È un racconto di guarigione, anche questo. Atti 9. E il centurione rispose: Signore, io non sono degno che tu entri sotto il tetto, ma di soltanto una parola il mio servo sarà guarito. Quando la diciamo questa frase qua? Oh, ogni messa. A proposito di grazia sacramentale, lo diciamo ad ogni messa, o modificata. Pensa un po', le parole di un pagano centurione, soldato, vanno a finire nella messa che celebriamo ogni domenica, spettacolo. E infatti il più grande ostacolo, a questa guarigione non è Gesù o chi per esso, è proprio quello che dice il centurione con queste parole, perché sono parole che noi adesso diciamo con fede, ma in realtà dire non sono degno è come dire guarda che assastà, sì, non sono degno. Lui era sicuramente degno dal punto di vista civile e sociale, ma si sente indegno, come stavo dicendo, perché non si sente amato da Dio, è un pagano centurione. Degno in greco ikanos significa insufficiente, non bastevole, mancante di qualcosa, non giustificato si direbbe. Si sente mancante di qualcosa, ecco perché si sente non degno. Chi ci mette quel qualcosa che manca? Lo mette Gesù. Verrò e lo guarirò. Badate bene che in poche parole abbiamo spiegato il concetto complicatissimo teologico della giustificazione. Quando noi sentiamo questa parola, è questa qui. Manca qualcosa, ce lo mette Gesù. Per cui siamo giustificati, cioè siamo resi degni. Lo ripetiamo ogni volta nella messa, non sono degno ma di soltanto una parola. Ora, forse anche noi siamo chiamati a portare nelle nostre case e nelle case che abitiamo ogni giorno proprio quello che manca, ammettercelo noi, non perché ce l'abbiamo noi, ma perché portiamo Cristo. Se noi nelle case nostre ne riportiamo Cristo, mettiamo quello che manca a noi stessi e agli altri, in noi stessi portare Gesù e con lui la consapevolezza che ogni casa è degna agli occhi di Dio, perché anche se in quella casa ci fosse la situazione più disastrata, più incasinata, scusate la parola, o scassata, è degna se ci porti Gesù. Mi fermo qui, nel senso che continuo, di soltanto una parola. La fede del centurione nasce dalla fiducia nella parola, la parola autorevole, una parola che il centurione sa avere una forza potente e grande, capace di attraversare tempo e spazio. Dice, guarda, non serve che tu venga, dilla qua e funzionerà anche a casa mia. Avrà avuto fede questo centurione? Ecco, questa è la stessa fede che viene chiesta a noi nella parola, con la P maiuscola, che si è fatta carne. Ogni volta che noi celebriamo i sacramenti, diciamo questa fiducia nella parola che diventa carne. che è parola capace di guarirci e di curarci da ogni nostra infermità. Quindi possiamo sempre chiederci, ma è una domanda da farsi tutta la vita, insomma, che rapporto abbiamo con questa parola di Dio? Non leggerla solo come un testo da studiare, un prontuario di cose da fare o non fare, ma una parola carne, incarnata, da incontrare. E in questo incontro c'è la guarigione. Posso sapere a memoria di tutta la Bibbia, anche in greco e in ebraico, ma se non incontro il Signore, questa parola ciccia, non funziona, non vale nulla. Se invece c'è fede in questa parola, allora succedono tante cose belle. D'altra parte, Matteo 7, su che cosa è costruita la casa che sta in piedi? Sulla roccia. E quella roccia che cos'è? Ascoltare la parola di Dio e metterla in pratica, cioè farla viverla nella carne. Chi ascolta queste mie parole è come colui che ha costruito la sua casa sulla roccia. E il centurione aggiunge al versetto 9 tutta quella questione lì sul subalterno, autorità, eccetera. Anch'io sono subalterno dei soldati, dico uno va, È tutta una questione sull'autorità, no? Lui dice, io ho autorità, sono sotto un'autorità, ne ho verso gli altri, tu hai sicuramente autorità. E Gesù naturalmente qui svela dunque un potere, un'autorità, che è però diversa da quella del centurione. Il centurione dice, va e fa, perché tutti sono sottomessi. Il potere di Gesù qui si svela non perché sottomette l'altro, ma perché in realtà si china di fronte all'altro. Vi ricordate la lavanda dei... È ben altro il potere di Gesù. Lui si sottomette, o quantomeno si mette allo stesso livello, si abbassa, e questa è l'obbedienza alla volontà del Padre, la più difficile, quella del Getsemani. È il potere della croce che salva. È il potere dell'amore che salva, quell'amore che si abbassa e guarisce. Salva, cura. È la vera autorità, quella che fa crescere gli altri. Ecco perché ho messo l'immagine di quel bambino in quella casa in cui c'è qualcuno di più grande che gli sta insegnando a camminare. La parola autorità, lo sapete meglio di me, etimologicamente significa far crescere gli altri. Spettacolo. Questa è l'autorità vera, quella che fa crescere gli altri, che li fa camminare, che gli dà le cose buone, le cose belle. Nelle nostre case chiediamoci sempre che tipo di autorità stiamo esercitando, se è quella di far crescere gli altri o no, e anche nelle nostre comunità parrocchiali. Ascoltandolo, colpo di scena, Gesù si meravigliò. Come stamattina. Tanto si è stupito di Zaccheo, tanto si stupisce del centurione, addirittura si meraviglia, la meraviglia di Dio per il centurione. Un po' riprende il Salmo 8, no? Che cos'è l'uomo, Signore, perché te ne curi? Il figlio dell'uomo perché te ne dio pensiero? L'hai fatto poco meno? Adesso la versione nuova dice poco meno di Dio, ha cambiato, non è quella lì, ma insomma, il concetto è lo stesso. Di solito è l'uomo che si meraviglia delle opere di Gesù e di Dio. Qui è Dio che si meraviglia dell'uomo. Magari sarebbe bello poi nel tempo personale, però anche scritto nel foglio, farvi questa domanda. C'è qualcosa in questo momento che secondo voi suscita la meraviglia di Dio per voi? Qualcosa che, caspita, forse il Signore si sta meravigliando in senso positivo. Meraviglia dunque verso l'agire di un uomo che tra l'altro non risultava neanche nel novero di quelli considerati giusti, non ha percorsi predefiniti, standard, ma è fede grande, capace di suscitare la meraviglia di Gesù. Uè, ci sono in giro delle persone così, dobbiamo essere bravi a vederle, persone che hanno fede anche se non fanno parte dei nostri percorsi standard, tra virgolette, ce ne sono, hanno grande fede. E disse a quelli che lo seguivano: una fede così grande io non l'ho vista in tutto Israele. Occhio allora a queste persone, perché probabilmente sono persone che hanno tanta fede, vanno a cercare la guarigione in tanti luoghi e non riescono a percepire che nella casa nostra, cioè nella comunità cristiana, in casa di case, non riescono a percepire questo stesso tipo di guarigione. Non so perché, ci pensiamo su, però fanno fatica, la trovano da tutt'altra parte fuorché. Gesù, forse lo trovo dall'altra parte perché, mi fermo qua, stavo dicendo questo video. No, dico che Gesù era fuori casa, in questa casa, era sulla strada, no? Era sulla strada. Volevo dire che appunto forse a volte dobbiamo fare quel passo famoso che ci viene chiesto in tutte le salse, no? Di essere un po' più significativi, visibili, perché la gente possa riconoscere e venire poi nelle nostre case, cioè nelle nostre comunità. Sì, ma questa. Ora io vi dico che molti infatti verranno dall'Oriente, dall'Occidente, e siederanno a mensa con Abramo, Isacco, Giacobbe nel Regno dei Cieli. Quindi molti sono in questo tipo di ricerca, mentre i figli del Regno saranno cacciati fuori, nelle tenebre, dove sarà pianto e stridore di denti. Questa è quella vera casa di cui già parlavamo stamattina, quella dove il Padre ha un posto per tutti. La casa di questo mondo, infatti, è solo un pregustare la casa del cielo, del Padre, ed è interessante che qui Gesù, in qualche modo, recuperi proprio questa immagine della casa, perché la mensa dove sta? Dentro la casa, sì. E poi dice gettati fuori, vuol dire che c'è un dentro e c'è un fuori. Gesù recupera l'immagine della casa per parlare del paradiso. Il paradiso che cos'è? È la casa del Padre. Spettacolo anche qui. Quindi quando dice la casa sta pensando a tutte quelle dinamiche e situazioni che ci sono nelle case normali. La casa del Padre dove tutti troveranno posto, appunto tutti quelli dall'Oriente, dall'Occidente. Ognuno si sentirà a proprio agio, come a casa propria. Ecco, forse il compito anche di noi cristiani è quello di far sentire le persone a proprio agio. Si dice, no, sto come a casa mia, a casa propria, perché sei a tuo agio. Nello stesso tempo però oggi nella messa abbiamo pregato che siamo in cammino, in pellegrinaggio, quindi il pellegrinaggio un po' di disagio ce l'ha per forza, ma in questo cammino pellegrinaggio la casa, chiesa, comunità dovrebbe essere la casa capace di far sentire un po' tutti al loro agio verso la casa del cielo. E Gesù disse al centurione: va, avvenga per te come hai creduto. La fede di centurione porta a compimento quelle che sono le parole di Gesù. La fede che viene chiesta a noi nella parola di Dio è quella fede in quella parola che prima o poi arriverà a compimento. Ci sono delle bellissime espressioni del tipo: Dio che ha iniziato in te la sua opera la porti a compimento. Fa parte del percorso verso anche il presbiterato di chi diventa prete. Dio che ha iniziato in te la sua opera la porti a compimento. Opera di Dio, opus Dei, che non è l'opus Dei, ma opus Dei è un'opera di Dio, per quello che la porta a compimento, perché non è solo nostra. Quella casa che stiamo costruendo della nostra vita non è solo opera nostra, è anche opera di Dio. Se la casa non è custodita dal Signore, invano vi faticano i costruttori. C'è un compimento che di ciò che il Signore ha iniziato in noi, un compimento della sua opera, e questa si farà secondo la fede appunto che abbiamo. C'è un bellissimo brano della lettera agli Ebrei, al capitolo 11, dove, se vi ricordate, c'è la fede degli antenati, e tutti i versetti iniziano così: per fede Abramo fece questo, per fede Mosè, per fede, per fede, per fede. Il bello è che dice alla fine: tutti costoro, pur essendo stati approvati a causa della loro fede, non ottennero ciò che era stato promesso loro. Bella pregatura. Dio porterà a compimento. Quando e come? Solo Dio lo sa. Entrato nella casa di Pietro, ultimo passaggio, scusate, sto tirando un po' lungo, ma entrando nella casa di Pietro, Gesù vide la suocera, non possiamo mica lasciare la suocera, lì è malata, no? entrò, vide la suocera che era a letto con la febbre, e noi siamo lì due domenica fa.
Sì.
Il don hanno commentato: la guarigione della suocera avrà battuto la battuta, noi la suocera. Ma è interessante, perché guarisce proprio la suocera? O meglio, perché la guarisce? Perché in quel momento Gesù si sente buono, compassionevole, perché sente il dovere, perché ne avevano bisogno, appunto, perché avevano fame. O per gratificazione personale, perché Gesù alla fine, insomma, quando guarisce si sente bene. Naturalmente Gesù non ha questi pensieri. E soprattutto perché lei serve. Quando è stata guarita, si dice, si mette a servire. Anche qui. Serve perché è buona, serve solo per un sentimento così di compassione per questi che avevano fame, serve perché toccava le donne per la mangiare quel tempo. Ecco, beh, insomma, gli ometti, dai, con Masterchef in qualche modo ci stanno mettendo al passo. Perché? Probabilmente perché entrambi, sia Gesù che la suocera, hanno fatto l'esperienza di essere gratuitamente amati e di conseguenza gratuitamente si mettono a fare quello che ritengono più importante fare in quel momento: Gesù curare la suocera e la suocera servire. Appena prima Gesù gli era stato detto, prima di questo, nel battesimo, la voce dal cielo: questo è il figlio mio, l'amato. Gesù si sente amato e di conseguenza, scoprendo questo amore di Dio per se stesso, lo riversa su chi gli sta vicino. La suocera, idem, si sente amata e quindi risponde con amore. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. C'è una spinta interiore profonda a servire dopo essere stati guariti. Capita a tante persone che si sentono guarite, convertite, eh? Poi si spendono per queste cose qui. È una spinta che non riesci a controllare, insomma, è senso buono. Questo allora diventa anche il discernimento in tutto quello che facciamo quotidianamente, dentro le relazioni quotidiane o parrocchiali o civili, cioè la gratuità. Ritorna la gratuità della relazione, quella che il centurione aveva con il servo. La gratuità. Mi viene da dire che ciò che fa la casa è la gratuità. Ciò che la rende degna è la gratuità. Ciò che la guarisce da ogni malattia è la gratuità. La guarigione, in senso ampio, va vissuta così, dentro la gratuità. Anche quando quella fisica non va a buon fine, e questo è quello più difficile. Ma d'altra parte, se io vi cito Giobbe, che voi avete letto di sicuro, e se non avete letto, non oggi, ma quando andate a casa, leggetelo. Tutto il libro di Giobbe che parla di sofferenza e di dolore, alla fine Giobbe, quando è che comincia a guarire? Quando si scopre, sarebbe gratuitamente amato da Dio. Ah, dovete passare, prego.
Passiamo,
prego. Prego, ciao. C'è un gruppo che deve celebrare la messa. Quando è che Giobbe comincia a guarire? Quando si sente gratuitamente. Quando, scusate, il suo rapporto con Dio non è più basato sul do ut des, cioè io merito di essere sano perché sono il più bravo, il più buono, il più giusto, ma quando salta questo meccanismo che è sempre insito dentro di noi, tant'è che noi diciamo di solito nel dolore, nella sofferenza: Signore, cosa gli fate mandami per meritarvelo questo? Questo non è gratuità. So che è difficilissima perché poi ce l'abbiamo dentro da tanto, ma quando salta questo, allora, recuperando la gratuità, Giobbe comincia a guarire e poi il Signore gli ritornerà tutto quanto. Ve l'ho sintetizzata velocemente, ma il concetto è lo stesso. Una gratuità dunque che fa delle nostre case delle vere e proprie spa, centri benessere. Allora sì, le nostre case sono i centri benessere, a tutti i livelli, personale e comunitario, se viviamo questa gratuità. Buona silenzio.